ho deciso di leggere le lettere di Giovanni. Le lettere di Giovanni. Questo è il programma da stasera. Certamente non ne avremo per un anno e passa. Qualche settimana però avremo modo di prendere in considerazione queste pagine che costituiscono una porzione di quegli scritti che nel Nuovo Testamento vengono attribuiti a Giovanni l'Apostolo, ossia il Vangelo, l'Apocalisse e quindi le tre lettere. È una porzione della letteratura neotestamentaria che è dotata di un suo particolare prestigio. Le tre lettere che vengono attribuite a lui assumono poi una loro particolare fisionomia nel contesto di quel complesso letterario che citavo poco fa, ed è esattamente con le tre lettere che noi dovremo confrontarci nel corso di queste settimane. Naturalmente avviare un nuovo tratto del nostro percorso è sempre un po' faticoso, in certi versi anche un po' drammatico, ma sconvolgente si intende bene, ma certo avvertiamo io e voi l'affanno di questo cambio, dovuto a questo cambio di marcia a cui non possiamo sottrarci. La lettura del Tiratide per 13-14 mesi di seguito ci ha per certi versi molto arricchiti, per altri versi ci ha un po' condizionati. Adesso un altro linguaggio. E io vorrei senz'altro fare riferimento a un ambiente di vita cristiana, un ambiente pastorale che sta sullo sfondo delle nostre tre lettere. Mi riferisco alla chiesa di Efeso, là dove secondo la tradizione antica Giovanni l'Apostolo avrebbe trascorso l'ultimo periodo della sua vita, là dove poi sarebbe morto. La chiesa di Efeso, chiesa che è stata segnalata altrove nel Nuovo Testamento, basti ricordare la permanenza di Paolo a Efeso per quel che leggiamo negli Atti degli Apostoli, nell'epistolario paolino compare uno scritto che è destinato agli Efesini, anche se questa destinazione è un po' problematica, ma comunque vedete una chiesa che sorta in quella città, capoluogo della provincia d'Asia, che è cresciuta nel corso degli anni, sono passati ormai alcuni decenni dall'inizio della evangelizzazione dopo la Pasqua del Signore, una prima generazione, una seconda, una terza generazione, verso la fine del primo secolo dopo Cristo, la chiesa di Efeso, una delle grandi chiese neotestamentarie. Il Nuovo Testamento trasmette a noi non soltanto dei testi letterari che sono stati raccolti in una misteriosa sintesi letteraria di cui a noi sfugge la modalità, ma il Nuovo Testamento trasmette a noi l'afflato vivo, la passione evangelica, la tensione missionaria delle grandi chiese del primo periodo, e tra queste certamente la chiesa di Efeso, che ha una sua singolare fisionomia, di cui possiamo parlare solo adesso in modo molto approssimativo, ma certamente le lettere di Giovanni che noi leggeremo chiamano a prendere contatto con l'autore di questi scritti, che assume senz'altro l'identità del grande personaggio tra i primi discepoli del Signore, colui che poi ha svolto un ministero che si è prolungato nel tempo, prima nel territorio palestinese e poi lungo percorsi che l'hanno allontanato fino all'impatto con il fronte missionario della Chiesa impegnato nell'evangelizzazione rivolta soprattutto ai pagani, e Efeso è uno dei grandi poli missionari, e lì la presenza di Giovanni che si è mantenuta quanto mai significativa, autorevole, espressione di una testimonianza molto dinamica, che ha promosso la maturazione di tutto un ambiente attorno a lui. Questo ambiente pastorale, l'ambiente della chiesa di Efeso, ambiente segnato dalla presenza di Giovanni, la testimonianza di Giovanni, il linguaggio di Giovanni, la teologia di Giovanni. Dunque, vedete, una chiesa. Noi siamo abbastanza abituati a ragionare in termini che riducono quasi immediatamente la vita cristiana a un modello di valore universale, e c'è una verità naturalmente in questa maniera di intendere le cose, c'è un modello di valore universale, e tutto fa sempre riferimento alla novità del Signore, alla sua Pasqua di morte e di resurrezione, è nel riferimento a Lui, è nella comunione con Lui, nell'appartenenza a Lui che è instaurato ormai quella nuova modalità di impegno nella vita, quella nuova possibilità di vivere che noi chiamiamo vocazione cristiana. Ma è anche vero che appunto nella ricchezza inesauribile del mistero di cui Gesù è il protagonista, in quanto è lui il figlio che nella carne umana è morto ed è risorto, ed è dunque nella comunione con lui che tutti gli uomini sono chiamati a intraprendere il cammino del ritorno alla pienezza della vita, in questo riferimento a lui diverse modalità di approccio, di accesso, di inserimento, di comunicazione, e diversi linguaggi, tutta una ricchezza di testimonianze e anche di formulazioni catechetiche, di elaborazioni teologiche, che poi avranno un riscontro nella storia della Chiesa che si è sviluppata attraverso i secoli fino a noi oggi. Sono percorsi che hanno ancora oggi una loro evidenza, in certi casi proprio macroscopica, per come si configurano le diverse chiese che sono rigorosamente coinvolte in un unico dono di comunione, e che pure sono dotate di una personalità così spiccatamente originale, le chiese dell'Oriente con tutte le loro specificazioni, la nostra chiesa occidentale, che a noi appare sempre come una realtà più monolitica, massiccia e univoca, e invece non è così. Fatto sta, vedete, che io adesso sto chiacchierando perché queste tre lettere giungono a noi come messaggio inviato da Giovanni, chiamiamolo così. Gli studiosi in passato hanno discusso più o meno, concorde più o meno l'opinione che riconosce quantomeno l'opportunità di attribuire a Giovanni questi tre scritti proprio a lui, in una fase ormai terminale della sua vita, della sua missione. Nella seconda e nella terza lettera Giovanni si presenta sotto il titolo di presbitero, l'anziano, il presbitero, l'anziano. Sappiamo di fatto che Giovanni morì molto vecchio, l'ultimo a morire tra i discepoli, i primi discepoli del Signore, molto vecchio, presbitero, di lui parlano altri autori che appunto hanno avuto a che fare con lui in quella fase terminale della sua esistenza e hanno conservato un ricordo affascinante e commovente della sua vecchiaia, tutta concentrata nella contemplazione del mistero e nella riduzione della novità evangelica all'unico essenziale quello che si chiama il precetto dell'amore. Ma precetto, volevo trovare un altro termine, non nel senso dell'ordine comandato da un'autorità, ma nel senso della novità che campilla come espressione di una nuova corrente di vita. Ecco, dunque, Giovanni il presbitero. Quando qui, nella seconda e nella terza lettera, Giovanni si presenta in questo modo, noi non semplicemente riconosciamo colui che è avanti negli anni, presbitero, anziano, e neanche semplicemente colui che esercita un ruolo autorevole nella Chiesa. Anche noi parliamo di presbiteri quando magari parliamo di giovanotti trentenni, però autorevoli per un certo quadro istituzionale che ha conferito loro un particolare ministero. Ma presbitero, a parte quello che già vi dicevo, nel senso che Giovanni sta tra quelli che sono stati in contatto con l'ambiente delle origini. Il suo presbiterato non riguarda semplicemente l'età che è cresciuta nel tempo, non riguarda neanche semplicemente l'autorità che egli esercita nei confronti della Chiesa, ma il suo presbiterato riguarda il suo radicamento nell'ambiente originario, il suo radicamento in quella novità che si è presentata nella pienezza di un disegno di cui Dio protagonista ci ha fatto dono, fino al compimento di quella storia della salvezza, come la chiamiamo in un altro modo, che è stata l'incarnazione del Logos, sulla parola, il Figlio, che si è presentato a noi nella carne umana, fino a morire e risorgere. Ebbene, presbitero è colui che porta con sé la eredità novità che costituisce l'origine della evangelizzazione, che di fatto poi cresce, sta crescendo, si svilupperà lungo molteplici itinerari. ma il valore intrinseco della evangelizzazione, sempre e dappertutto, è determinato dal riferimento a quell'origine. E Giovanni è presbitero, si presenta a noi come garante del contatto, dell'aggancio con questa origine, dell'inserimento in questo che lui chiama l'archì, il principio. Il contesto pastorale a cui adesso mi riferivo parlando in modo molto generico di Efeso è un contesto pastorale polemico, bisogna subito aggiungere questo, polemico, questo non ci stupisce affatto. E la lettura delle pagine che stanno dinanzi a noi subito ci dimostrerà che è in atto una crisi, chiamiamola pure così, il termine è appropriato, una crisi che riguarda la dottrina, una crisi che riguarda la vita. Vi dico subito, perché voglio arrivare a leggere almeno alcuni versetti della seconda lettera di Giovanni, e quindi non voglio disperdermi in questi elementi introduttivi, una crisi nella dottrina. Sono passati alcuni decenni e vedete, serpeggia nelle chiese l'opinione, che diventa poi anche un vero e proprio insegnamento che si diffonde, per cui viene rimossa, accantonata e per certi versi addirittura escluso il riferimento al mistero così come si è rivelato a noi. Per dire la parola più che mai pertinente adesso, il mistero della incarnazione, il rifiuto dell'incarnazione. È una questione che riguarda l'insegnamento e dunque che passa attraverso l'evoluzione degli aspetti dottrinari, è una questione che riguarda esattamente l'impostazione della vita. Questo atteggiamento è serpeggiante e qua e là assume addirittura un aspetto dominante. Giovanni interviene perché è in questione l'elemento essenziale, determinante, quello da cui dipende esattamente l'autenticità dell'Evangelo. Il fatto che Dio si sia avvicinato in modo tale da presentarsi a noi nella carne umana, è il Figlio che si è incarnato per noi, suscita in coloro che pure sono stati evangelizzati, che hanno anche avviato un cammino di conversione, che sono ormai introdotti nella prospettiva della vita nuova, suscita una reazione che col passare del tempo è sempre più invadente, petulante, insidiosa, nel senso che compromette nell'animo di coloro che pure sono apparentemente ufficialmente dei cristiani l'affidamento al mistero della carne, il mistero della carne gloriosa, la carne di Cristo, la carne del Figlio, la carne di colui che si è fatto uomo per noi e che nella sua carne umana è morto e risorto ed ora è glorificato nella carne. Il rifiuto dell'incarnazione. Naturalmente questo comporta tutta una diversa visione proprio di Gesù, di lui e della sua missione in questo mondo. Sono qui riconoscibili le premesse di quello che un secolo dopo sarà il grande sviluppo delle dottrine gnostiche. Ma su questo adesso è inutile che sia a disperdermi. Vedete, è come se la tendenza è una tendenza che ha un riscontro culturale molto molto diffuso, è una cultura dominante, è una cultura che diventa opinione che raccoglie gli animi della gente più disparata e che è presente anche all'interno della Chiesa, anche tra cristiani. Una strada di salvezza è quella che fugge dalla carne, non è quella che si apre nella relazione con la carne. Una fuga dalla carne. Ed invece, vedete, tutto quello che è avvenuto ed è il motivo per cui l'evangelizzazione è in corso, si parla della carne umana come il luogo della rivelazione di Dio, il luogo della sua opera redentiva, il luogo dell'incontro con la presenza vittoriosa cui per tutti gli uomini nella carne quella presenza vittoriosa per la dicevo per la quale tutti gli uomini che sono raggiunti nella carne sono chiamati a intraprendere il cammino che li riporta alla pienezza della vita, nella comunione con la carne, crocifissa e glorificata, la carne del Figlio, colui che si è fatto uomo. Ebbene, vedete, è in crisi la vita dei cristiani. Le posizioni di coloro a cui Giovanni si rivolge lasciano intendere qua e là che stando alle premesse a cui accennavo poco fa Giovanni ha a che fare con gente che tutto sommato non comprende perché sia necessario un intervento redentivo, gente che tutto sommato è convinta di vivere senza peccato e dunque quel certo lascito che Gesù, il Figlio, che è passato attraverso la carne umana, che è morto e che è risorto nella carne umana, quel lascito che da lui è stato ricevuto come dono d'amore, che nella carne umana fino a morire ha realizzato l'evento decisivo, l'evento che cambia il senso della storia umana e che apre la via della conversione per tutti gli uomini. Tutto questo è insignificante. È insignificante per ridirla come già menzionavo precedentemente, il precetto riguardante l'amore fraterno. In quel certo modo di sentire, di intendere, di spiegare e di praticare la vita cristiana, la strada della salvezza, ripeto ancora, consiste in una fuga dalla carne e non in un'assunzione sempre più coraggiosa, matura, coerente della responsabilità che nella carne ci consuma fino a morire e risorgere in comunione con Cristo per amore. Beh, vedete, un contesto polemico e Giovanni interviene con molta energia e con molta competenza. Si rivolge ai cristiani, guardate che qui non si rivolge a agli altri, si rivolge esattamente ai cristiani che sono alle prese con il discernimento della loro propria vocazione, si rivolge dunque anche a noi e si rivolge ai cristiani in un contesto di crisi, sia per quanto riguarda la dottrina che per quanto riguarda i comportamenti. Tema fondamentale su cui avremo modo di riflettere è quello della conoscenza di Dio, conoscenza di Dio, e conoscenza nel senso biblico. Ricordate quella conoscenza di cui già parlava il profeta Osea, quella conoscenza di cui parla il profeta Geremia, rapporto alla nuova alleanza. Conosceranno il Signore, nuova alleanza, dove conoscenza indica un coinvolgimento di vita, indica una vita di comunione in relazione al mistero del Dio vivente, questa vita in comunione con il mistero di Dio, questa vita nella carne che si viene svolgendo e consumando nella comunione con il Dio vivente, nella conoscenza di Dio, conoscenza che non è proprio degli intellettuali, come ben sappiamo, ma conoscenza che per l'appunto è il coinvolgimento totale del nostro vissuto nella relazione con il Dio vivente. Ecco, Giovanni scrive questa lettera perché si rivolge a dei cristiani che stentano a conoscere Dio. E non perché sono degli ignoranti sul piano delle conoscenze catechetiche, ma perché sono disorientati per quanto riguarda l'esperienza viva, diretta, intensa, affettuosa, di quel coinvolgimento vitale che fa della loro condizione umana il luogo di incontro con il Dio vivente, di comunione con il Dio vivente. Conoscenza di Dio. La seconda e la terza lettera di Giovanni sono dei biglietti, due biglietti, vedete, brevissimi. Noi adesso leggiamo la seconda lettera di Giovanni, poi leggeremo la terza lettera e poi ritorneremo alla prima. La prima lettera non è una lettera, è un altro scritto, ne parleremo a suo tempo, lo scritto che ha un'altra configurazione, ma tradizionalmente è denominato anche questo scritto lettera, così noi continuiamo a definirla, basta poi intendersi. La seconda lettera e la terza in realtà sono proprio degli scritti epistolari e sono testi cronologicamente più antichi rispetto alla prima lettera, quindi noi ne approfittiamo e li leggiamo prima di affrontare la prima lettera. Due biglietti. Seconda lettera di Giovanni. Giovanni si rivolge a una chiesa. Nella terza lettera Giovanni si rivolge a un cristiano. Dunque due destinazioni diverse. Una chiesa nel primo caso, un singolo cristiano nel secondo caso, però scritto anche un come dire un esemplare accenno a quella complementarietà da cui mai possiamo prescindere, per cui la Chiesa non esiste se non nei cristiani che la compongono e viceversa, non c'è cristiano che non sia inserito nella comunione con la vita ecclesiale. Seconda lettera, vediamo cosa succede qui. Versetti da 1 a 3. Il mittente, il destinatario, il saluto. io il presbitero. Ecco qua. Giovanni si presenta in prima persona singolare, il presbitero, io il presbitero. Alla signora eletta e ai suoi figli, che amo nella verità, e non io soltanto, ma tutti quelli che hanno conosciuto la verità. A causa della verità, che dimora in noi e dimorerà con noi in eterno. Grazia, misericordia e pace siano con noi da parte di Dio Padre, da parte di Gesù Cristo, Figlio del Padre, nella verità e nell'amore. Dunque, l'emittente i destinatari, versetti 1 e 2, poi nel versetto 3 il saluto di avvio. E Giovanni si presenta sotto le foglie del presbitero, dell'anziano, così come già ve ne parlavo. Si rivolge alla signora eletta, la Kyria, la signora, è la sposa del Kyrios, la sposa del Signore, la signora, eclecti, è la Chiesa, è una Chiesa particolare. Giovanni, per quello che possiamo ben intendere, scrive da Efeso, scrive una delle tante chiese che sono diffuse nel territorio circostante, e Efeso esercita un ruolo di responsabilità metropolitana. Dunque Giovanni scrive alla Chiesa in qualità di sposa del Signore, e scrive alla Chiesa in qualità di madre di figli, la signora eletta e ai suoi figli, madre di figli, figli che sono redenti nella carne dello sposo. La Chiesa che è sposa è madre di figli generati nella comunione con la carne dello sposo, redenti in quanto appartengono allo sposo, che nella carne è passato attraverso la morte. E notate che qui Giovanni fa riferimento ai figli della Chiesa, sottolineando l'amore che egli dedica, che egli porta ad essi, e precisa: non io soltanto, ma tutti quelli che hanno conosciuto la verità. È la seconda volta che compare questo termine verità, comparirà nei nostri tre versetti altre due volte, in tre versetti quattro volte il termine verità. In ogni modo, vedete che Giovanni si è presentato in prima persona singolare, ma questa sua prima persona singolare non significa solitudine. Infatti, quello che stiamo leggendo, uc egomonos, non io solo, non io soltanto. Nel momento in cui egli dice io il presbitero, questo non è un attestato di solitudine. Perché il presbiterato di Giovanni lo rende testimone di una comunione che riguarda una moltitudine di figli in una chiesa e in ogni altra chiesa, in tutte le chiese, così come nella chiesa a cui Giovanni personalmente si consegna. Ed ecco, vedete che tutti quelli che sono figli redenti nella comunione con la carne dello sposo sono quelli che conoscono la verità. Ecco, Giovanni usa questa espressione, quelli che conoscono la verità, e già vi dicevo questo termine ritorna altre due volte ancora, la verità. Qui bisogna che subito ci intendiamo, perché verità non è termine che Giovanni usa nel senso che è comune per noi, la verità contrapposta all'errore, per dire. ma la verità qui è la fedeltà di Dio nel suo rivelarsi, è la coerenza di Dio nel portare a compimento le sue intenzioni. La verità è dunque modo di rivelarsi nel corso della storia umana fino alla pienezza, fino alla incarnazione. La verità è tutto quello che Dio ci ha puntualmente, pazientemente, costantemente, fedelmente, operativamente, efficacemente rivelato fino alla incarnazione del Logos, così come leggiamo nel prologo del Vangelo secondo Giovanni: il Logos si fece carne, e dunque fino all'Evangelo. L'Evangelo, vedete, non esattamente come verità teoretica, una verità filosofica o una verità dottrinaria, ma l'Evangelo come continuità energica, coinvolgente, in grado di interpellare, coinvolgere la vita degli uomini, continuità con il rivelarsi di Dio. Il rivelarsi di Dio nella incarnazione, che attraverso dunque la evangelizzazione in atto è rivolta all'umanità intera. È Dio che ha posto il fondamento solido, il fondamento stabile, incrollabile, quel fondamento a cui noi possiamo affidarci, su cui noi possiamo impiantarci, su cui noi possiamo radicarci. Questa è la verità. La fedeltà di Dio che si presenta a noi in modo tale che noi possiamo affidarci a Lui. E questa verità è esattamente tutto quello che noi abbiamo conosciuto di Dio nel corso della storia della salvezza fino alla pienezza, fino alla incarnazione del Figlio. Ebbene, conoscere la verità significa essere radicati su questo fondamento, significa essere in continuità tramite l'Evangelo, che è esattamente l'energia, l'impulso vivo che si sta esprimendo lungo tutti gli itinerari della storia umana in rapporto a quella pienezza della verità che ci è stata rivelata nella incarnazione del Figlio. Ecco, ebbene, essere radicati significa conoscere la verità, essere appoggiati là, essere in continuità con quella novità, fino a, naturalmente, a essere coinvolti nella comunione di morte e di resurrezione, battesimo, fino a essere coinvolti nel senso di una responsabilità che chiama i cristiani a prolungare quella quella esperienza della verità che ha trasformato la loro vita. Ebbene, qui Giovanni aggiunge: a causa della verità che dimora in noi e dimorerà con noi in eterno. Vedete che la verità non è un pacchetto di concetti astratti, ma è la verità che abita in noi, che ha preso posizione tra di noi, che si è incarnata tra di noi, dimora in noi. Guardate che questo è verbo che è usato nell'Antico secondo Giovanni in tanti testi, in testi strategici. Rimanete in me come io rimango in voi, dice Gesù ai suoi discepoli, questo verso. La verità dimora in noi e dimorerà con noi in eterno. Vedete, l'evento che si è compiuto, per cui la verità di Dio si è fatta conoscere, Dio ci ha fatto conoscere la sua verità, è un evento definitivo. Non c'è da fuggire dal mondo, non è questa la soluzione, c'è invece da radicarsi nella comunione con la carne che ha preso dimora in mezzo a noi, la carne del Figlio, nel mondo si è presentato. Non si tratta di fuggire dal mondo, si tratta di convertirsi in modo coerente, in modo corrispondente a quella potenza d'amore che si è manifestata nella carne del Figlio. È così che la verità di Dio ha preso dimora in noi e dimorerà con noi in eterno. E quindi il saluto, grazie, misericordia, pace siano con noi da parte di Dio Padre e da parte di Gesù Cristo. Dunque è la missione affidata al Figlio che si è compiuta ed è in continuità con quella missione che noi siamo adesso interpellati come conoscitori della verità, nella verità e nell'amore. Dal versetto 4 al versetto 6, secondo brano dello scritto, in tutto sono quattro brevissimi brani, secondo brano, Giovanni ci parla della sua gioia, la gioia dell'anziano. Mi sono molto rallegrato, ecco qui, mi sono molto rallegrato, dice, di aver trovato alcuni tuoi figli, sta parlando alla signora, alcuni tuoi figli che camminano nella verità. Ritorna insistentemente, martellante, questo uso del vocabolo verità, Alizia. Dunque, Giovanni ha incontrato dei cristiani, cristiani che appartengono a quella chiesa, e vedete, è la gioia di aver incontrato dei cristiani, è la sua allegrezza, è proprio incontenibile, intrattenibile, ha bisogno di parlarne, che soddisfazione, che consolazione, quanta gioia aver trovato alcuni dei tuoi figli che camminano nella verità. Camminano nella verità, perché la verità, vedete, non è un prontuario di sentenze dottrinarie, ma la verità è un modo di camminare nel mondo, è un modo di stare al mondo, camminare, un modo di stare al mondo, che per l'appunto corrisponde al radicamento nella verità, così come tentavo di parlarvene poco fa. Secondo il comandamento che abbiamo ricevuto dal Padre, dunque nella continuità di quel comandamento che è la entoi, termine che io sempre tendo a tradurre con lascito. E questo mi sembra che i sentiti di tante cose chiarisca anche opportunamente tante ambiguità, perché un conto è parlare di un comandamento nel senso di un ordine che qualcuno ci rivolge perché è più autorevole di noi, altro conto è parlare di un lascito che qualcuno trasmette a noi in eredità. Ricordate tra l'altro, questo è il linguaggio di Gesù quando durante l'ultima cena si rivolge ai discepoli: io lascio a voi il comandamento nuovo, il mio comandamento, così leggiamo le nostre traduzioni, questo è il mio lascito, è un lascito ereditario, lascio a voi quello che è mio. Quello che è mio, quello che compete a me, quello che riguarda me, quello che ho di mio io lascio a voi. Il mio comandamento, il comandamento nuovo è esattamente quello che abbiamo ricevuto dal Padre. Dice qui Giovanni, e dunque insiste, prego la signora, non per darvi un comandamento nuovo, ma quello che abbiamo avuto fin dal principio, che ci amiamo gli uni gli altri. Dunque è il lascito che abbiamo ricevuto dal momento che abbiamo accolto l'Evangelo, dal momento che siamo stati coinvolti nella conoscenza della verità, dal momento che siamo stati presi nella nostra condizione umana, nel nostro angolo di mondo, nel nostro momento storico, nella nostra particolare configurazione di ordine fisico, di ordine psichico, di ordine emotivo, di ordine culturale. Siamo stati presi nella concretezza della nostra carne per essere in continuità con il lascito che abbiamo ricevuto, così da poterlo trasmettere. Fate questo riferimento al principio, all'archì. L'abbiamo ricevuto fin dal principio. Questo principio indica l'origine della, di quella che è stata la nostra la nostra conversione. Nel momento in cui abbiamo incontrato l'Evangelo e l'abbiamo accolto, quella è l'origine per noi. Ma questo principio indica quella origine che è custodita nella profondità del mistero di Dio. E vedete, noi siamo in continuità con quella origine. In principio, ricordate il prologo del Vangelo secondo Giovanni, in principio era il Logos era presso Dio, il Logos era Dio, in principio, il principio. Ed ecco che questo che è il principio nella profondità del mistero, è il principio della creazione, è il principio della storia, è il principio di cui Dio è protagonista, è il principio che costituisce il fondamento su cui adesso è impiantata la nostra vita, che è nuova, vedete? Non perché alla scuola abbiamo imparato che c'è un comandamento nuovo, ma è nuova perché siamo intrinsecamente strutturati in continuità con la corrente di quel dono d'amore che abbiamo ricevuto, quello che abbiamo avuto fin dal principio, che ci amiamo gli uni gli altri. Vedete che Giovanni parla a dei cristiani che ha incontrato e dunque ha manifestato la sua contentezza. Nello stesso tempo rinnova l'incoraggiamento rivolgendosi a quei cristiani e ad altri ancora, altri cristiani di quella stessa chiesa. In questo sta l'amore, prosegue qui il versetto 6, nel camminare secondo i suoi comandamenti. Dunque un dono d'amore che abbiamo ricevuto in quanto è nella carne del Figlio che si è compiuto quel disegno che rivela l'amore di Dio che era fin dall'inizio, che è originario, che è il segreto del Dio vivente, da sempre e per sempre. Un dono d'amore che si è espresso nella carne del Figlio fino alla morte, un dono d'amore che ha travolto la morte, che ha trasformato la morte in sigillo di comunione universale. Ecco, noi siamo in continuità con questa con questa rivelazione. In questo sta l'amore, nel camminare secondo i suoi comandamenti. Questo è il comandamento che avete preso fin dal principio, camminate in esso. Vedete come Giovanni vuole incoraggiarci. Qui si tratta di ritornare all'origine, ma vedete, ritornare all'origine non significa ritornare indietro, significa andare avanti sempre e dappertutto, perché man mano che in continuità con il dono ricevuto noi ci consumiamo nella carne, ecco che noi ritorniamo all'inizio, ritorniamo al principio, ritorniamo all'origine. L'origine è davanti a noi ed è nella carne gloriosa del Figlio. Che ha portato a compimento già in maniera definitiva il disegno di Dio, la verità. Fatto sta che adesso, dal versetto 7 al versetto 11, Giovanni ci parla alla Chiesa della sua preoccupazione, perché proprio quello di cui ci ha appena parlato in realtà è esposto al rischio di vanificazione, poiché molti, dice qui il versetto 7, molti sono i seduttori che sono apparsi nel mondo, i quali non riconoscono Gesù Cristo venuto nella carne. Ecco, questo è il punto. È chiaro di così. Non riconoscono Gesù Cristo come non infatti, venuto nella carne. E se è vanificata l'incarnazione, allora siamo sradicati, siamo svuotati, siamo dispersi. È vero che una situazione del genere di sradicamento, di svuotamento, di dispersione può essere paradossalmente riempita di quella vanità che gli uomini elaborano in loro stessi come esaltazione della loro propria autonomia. Dice il versetto 7, proseguendo qui, ecco il seduttore e l'anticristo, parlava di coloro che non riconoscono Gesù Cristo venuto nella carne. Fate attenzione a voi stessi, perché non abbiate a perdere quello che avete conseguito, ma possiate ricevere una ricompensa piena. Chi va oltre e non si attiene alla dottrina di Cristo non possiede Dio. Vedete qui questo andare oltre, dice il versetto 9. È una vera e propria pretesa umana di sfuggire alle misure della carne, di sottrarsi ai condizionamenti del tempo, all'incontro con la verità, sottrarsi alla conoscenza della verità, ma proiettando in tutt'altra direzione il proposito, il desiderio, l'iniziativa di chi vuole affermare il successo della vita sottraendosi alla conoscenza della verità, all'incontro con la carne, a quella che è stata la evangelizzazione che ci ha interpellati fin dall'inizio, come diceva poco prima. E adesso qui ci parla di una dottrina di Cristo, versetto 9, si parla di didassi,
di Cristo. E andare oltre, ecco, questo modo di rinnegare la dottrina originaria, espressione molto vicina in questo caso a quella della verità di cui Giovanni ci parlava precedentemente, ma qui non c'è dubbio che abbiamo a che fare, non per un caso qualunque, con il termine dottrina, perché Giovanni si rende ben conto di avere a che fare con posizioni che assumono un rilievo dottrinario e si rivolge ai cristiani perché è preoccupato, perché questa maniera di interpretare le cose che vuole sfuggire all'impatto con l'incarnazione del figlio è estremamente pericolosa, è causa di vanificazione che capovolge esattamente il valore, il senso della vita cristiana. Chi va oltre e non si attiene alla dottrina di Cristo non possiede Dio. E notate la forza di questo verbo, non possiede Dio. A me sembra quasi un'espressione quasi blasfema. Dio come si può possedere? Dio non si fa possedere, semmai è Dio che possiede, noi possediamo Dio. E invece lui usa e ribadisce nel momento: chi si attiene alla dottrina possiede il Padre e il Figlio. Dove, vedete, qui siamo proprio intensamente coinvolti in una relazione d'amore per cui l'appartenenza è vicendevole. E come è vero che noi siamo amati nella carne, è vero che Dio vuole essere amato nella carne. C'è un ricambio d'amore in questa novità che oramai ci ha coinvolti, l'Evangelo che ha trasformato la nostra condizione umana, un ricambio d'amore. Noi siamo stati amati nella carne, ci raggiunti nella carne per essere amati e perché nella carne noi riamiamo. E come è vero che non siamo posseduti, è vero che Dio vuole essere preso, vuole essere abbracciato, vuole essere afferrato, vuole essere posseduto, vuole essere amato. Chi si attiene alla dottrina possiede il Padre e il Figlio, vedete? È un linguaggio che appare paradossale e che invece qui è dotato di una forza teologica e pastorale davvero travolgente. È così che noi siamo inseriti nel mistero del Dio vivente, in quanto la nostra carne umana è coinvolta in una relazione d'amore e noi siamo in un atteggiamento di passività, perché riceviamo, noi siamo in una posizione di massima libertà ed intraprendenza davvero grandiosa. Siamo chiamati a ricambiare nella carne, nella nostra condizione umana, l'amore che gratuitamente abbiamo ricevuto. E di seguito dice: se qualcuno viene a voi e non porta questo insegnamento, questa didachia ancora una volta, non ricevetelo in casa e non salutatelo, poiché chi lo saluta partecipa delle sue opere perverse. Non vi sembri un suggerimento troppo severo questo? Qui c'è di mezzo la convinzione che procedere in quel modo nella vita cristiana significa demolire la casa nel senso dell'ambiente domestico, la casa nel senso del contesto ecclesiale. Vedete che qui non è in questione semplicemente una modalità disciplinare per cui bisogna mettere sulla porta qua e che tu vai, dicevo. Qui è in questione esattamente la prospettiva di un crollo che riguarda tutto un progetto di vita nel mondo. Qui c'è di mezzo una casa, ma c'è di mezzo un modo di stare al mondo, c'è di mezzo un modo di stare nella Chiesa, c'è un modo di essere cristiani. E se si accettano compromessi con quel colossale fraintendimento che pure ha una sua visibilità, ha una sua anche come dire prerogativa didattica, ha certe sue evidenti e forse anche grandiose forme culturali, qui significa crollare con tutta la casa. E allora, se qualcuno, allora siamo in tutti i versetti, molte cose avrei da scrivervi, ma non ho voluto farlo per mezzo di carta e di inchiostro, vedete solo un biglietto, è già finito. E Giovanni insiste, non ho voluto scrivere di più. Perché? Ho speranza di venire da voi e di poter parlare a viva voce perché la nostra gioia sia piena. Questo è interessante, vedete. Giovanni auspica a breve termine un incontro, qui dice stoma pro stoma. Questo vuol dire bocca a bocca. E la nostra vita produce a parlare a viva voce. Va bene? Ci siamo. Un incontro bocca a bocca. Ma una comunione diretta, frontale, sì, una comunione di respiro. Come dire che, vedete, noi respiriamo in comunione, e in comunione con il fiato di Cristo, perché come è vero che Cristo, il Figlio, si è fatto carne, si è fatto fiato, si è fatto respiro, ed è il respiro che anima la nostra vita, ed è il respiro che circola tra di noi come motivo di comunione nella verità. Essere nella verità significa respirare nella carne, la carne che respira, e come Cristo nella carne è, Cristo è nel fiato che hai tu, lo spirito. Vedete come per Giovanni tutte queste cose la maniera, nella forma più empirica e più radicata nelle cose, nel vissuto, nelle relazioni, nel mondo, nel tempo, nello spazio. Ho speranza di venire da voi e di potervi parlare a viva voce, bocca a bocca, perché la nostra gioia sia piena, già. Parlava precedentemente della sua gioia nel versetto 4, adesso dice perché la gioia sia piena. Quando è che la gioia è piena? La gioia è piena quando è gioia che trova dimora nel vissuto degli altri, e così come è piena quando è gioia che accoglie in sé la gioia altrui. La mia gioia è piena quando anche voi siete nella gioia. La mia gioia è piena quando io trovo dimora presso di voi e voi siete nella gioia. La mia gioia è piena quando voi vi rallegrate perché avete dimora presso di me. È nella immanenza vicendevole che la gioia si riempie. Non è possibile che io sia nella gioia senza la gioia che scopro in voi e che voi scoprite in me. Tant'è vero che adesso ci sono i saluti, ti salutano i figli della eletta tua sorella, è la chiesa di Efeso, possiamo ben definirla così, quella nella quale Giovanni di Chiesa svolge il suo ministero presbiterale. Ti salutano i figli della eletta tua sorella, tra chiese sorelle. Tra chiese sorelle, e tra chiese sorelle vedete la presenza di un cristiano come Giovanni, che si rivolge a una chiesa e che porta con sé una chiesa che si presenta in quanto è in comunione di fiato con una chiesa e ha una gioia da condividere che non si misura mai nei termini della soddisfazione personale, ma nella inesauribile ricerca di una intimità condivisa. È nel cuore che si apre e che accoglie la presenza altrui che la gioia diventa piena, così come trovando ospitalità nell'intimo della vita altrui che la gioia si manifesta nella sua gratuità. Ecco, vedete, tra chiesa e corrente, un cristiano che prende posizione in modo così così chiara e per certi versi così perentoria e così risoluta, lui, proprio lui, ma un cristiano che è voce, è memoria, è coscienza, è testimonianza che affiora dall'interno di un vissuto comunitario e che ha qualcosa da condividere con ogni altra comunità di cristiani. Basta. Dunque, la volta prossima proseguiremo, se Dio vuole. Abbiamo letto la seconda, adesso leggeremo la terza, poi affronteremo passo passo la prima lettera. Thank you.